Il mio progetto Erasmus. Intervista a Barbara Ceranti, di Luisa Bartolucci. Barbara è una ragazza come tante. Ha 24 anni, vive a Roma, dove studia e lavora. La sua storia è la storia di migliaia di studentesse, divise fra il lavoro, lo studio, esperienze all'estero ed un rapporto importante. Barbara però è non vedente e questo potrebbe rendere la sua vicenda diversa dalle altre, giacché, come vedremo attraverso la sua testimonianza, si trova a dover raggiungere gli stessi obiettivi dei suoi colleghi vedenti, servendosi però di altri strumenti e strategie. Tuttavia, anche così, il suo percorso somiglia fortunatamente a quello di molti giovani non vedenti, i quali oggi studiano, si laureano, si integrano nella società dei cosiddetti normodotati. Non l'abbiamo scelta dunque perché è stata protagonista di un fatto insolito, di qualcosa di straordinario, ma perché il suo è un iter emblematico che è bene che chi non è a contatto con le problematiche conosca, al fine di comprendere che davvero si può, e non solo a parole, ma soprattutto con i fatti. La testimonianza inoltre servirà da stimolo a quanti tra di noi si chiedono se sia opportuno osare, sperare, sognare di ottenere qualcosa in più. Barbara si presenta al nostro appuntamento in compagnia del suo cane guida Daphne, un simpatico labrador biondo, molto attento ma anche propenso al gioco. Daphne assiste all'intervista sdraiata accanto a noi, ora sonnecchiando, ora sbuffando, perché destata dalle nostre voci o da altri rumori. Barbara è iscritta alla terza università di Roma, frequenta la facoltà di lingue e comunicazione internazionale e nel contempo lavora in qualità di centralinista telefonico in banca. Un anno fa ha vissuto un'esperienza per lei rilevante, ha risieduto per diversi mesi a Vienna da sola, con il solo ausilio del proprio cane guida. Dice Barbara: «Questa esperienza è nata un po' per caso. Quando mi sono iscritta all'università avevo in mente di recarmi all'estero sia per migliorare la conoscenza linguistica che per avere un contatto più stretto e maggiormente significativo con una cultura diversa dalla mia. Tuttavia avevo quasi subito accantonato questo progetto, poiché l'idea di partire da sola, di rimanere sola un po', mi spaventava. A me sembrava qualcosa di troppo grande, così ho finito per abbandonare questo sogno. Finché un giorno, mentre ero a lezione, è venuto colui che si occupa di coordinare il progetto Erasmus nella nostra facoltà. Costui ci ha ricordato che di lì ad una settimana sarebbe scaduto il termine per la presentazione delle domande finalizzate alla partecipazione al progetto. Io, credendo un po' nei segni del destino, ho interpretato questo evento come un segno e mi sono detta: devo andare. Non ho comunicato a nessuno la mia decisione, ho solo inoltrato la richiesta. Dopo aver verificato che questa di fatto era stata accettata, ho comunicato la notizia ai miei familiari. Ho scelto Vienna perché studio il tedesco ed anche perché ero già stata lì in vacanza e la città mi era piaciuta davvero molto. Tramite l'organizzazione della locale università ho trovato uno studentato nell'estrema periferia, giacché sono stata ospitata dalla facoltà di veterinaria, in quanto ero in possesso di un cane guida e solo veterinaria accettava me e la mia Daphne. Ogni giorno dovevo farmi circa un'ora di viaggio per raggiungere l'università, situata al centro di Vienna. La prima settimana mia madre è venuta insieme a me e mi ha mostrato tutti i percorsi, quello dallo studentato all'università, principalmente. Inoltre mi ha spiegato la posizione di diversi negozi, supermercati, di tutti quei luoghi, insomma, utili per espletare diverse commissioni o per soddisfare le prime necessità. Al termine dei 7 giorni, mia madre ha fatto ritorno in Italia, mentre io sono rimasta. Sempre tramite il progetto Erasmus mi era stata assegnata una partner, la quale mi ha aiutato davvero molto, soprattutto al principio, per espletare le differenti pratiche di carattere burocratico. Mi ha anche coadiuvata nel decidere quali lezioni seguire, si è resa disponibile mostrandomi l'ubicazione delle aule, accompagnandomi dai professori e così via. Tra lei e me si è stretta comunque un'amicizia, così una volta sbrigate le varie pratiche, abbiamo iniziato ad uscire insieme anche solo per puro divertimento. Ho stretto dei rapporti anche all'interno del mio studentato, con un numero limitato di persone, anche perché fondamentalmente a me non interessava conoscere molta gente, ho preferito rapporti più profondi. Ma l'università ha posto veti o condizioni alla partecipazione al progetto per via della disabilità visiva? La mia disabilità, chiarisce Barbara, non è stata affatto presa in considerazione. Io rispondevo ai requisiti richiesti per la partecipazione. Inoltre per Vienna vi era disponibilità di posti. Ovviamente nella domanda veniva precisato che era uno studente affetto da minorazione visiva, ma l'interessamento dell'università si è fermato lì. È stato dato tutto per scontato, forse anche che io avrei risolto autonomamente i miei problemi, che da sola avrei fatto fronte alle mie necessità. Non mi è stato proposto né aiuto né sono stata sottoposta a divieti. Il coordinatore del progetto, a titolo personale, mi ha comunque fornito i recapiti delle persone che si erano recate l'anno precedente a Vienna, al fine di poter avere consigli, suggerimenti. Inoltre mi ha anche, sempre di sua iniziativa, lasciato il numero telefonico di certi suoi parenti. Ed una volta a Vienna? A Vienna, prosegue Barbara, per quanto riguarda l'università, posso dire che sì, vi è stata una grande disponibilità da parte di chi si occupava del progetto Erasmus. Mi sono stati illustrati i giri che avrei dovuto fare per espletare le prime pratiche, ma non ho ricevuto uno specifico aiuto. Mi hanno però segnalato l'esistenza di un servizio che si occupava della trascrizione dei testi. Dovevo portare il mio materiale in un certo luogo, ove avrebbero provveduto a trasformarlo in formato elettronico dopo qualche giorno. A tale servizio facevano fronte una ragazza non vedente ed una signora vedente. Poniamo a Barbara diverse altre domande. Quali problemi ha comportato il risiedere in uno studentato che non era quello della tua facoltà? Ciò ti ha preoccupata? Ma non troppo. Io in primo luogo sono abituata a studiare da sola, quindi non contavo sull'aiuto di persone che frequentassero i miei stessi corsi, che so, magari per studiare. L'unica cosa che mi preoccupava era la distanza, il fatto che dovessi fare un tragitto di quasi un'ora per recarmi dallo studentato all'università. Quando avevo dei buchi di 3 o 4 ore, era poco piacevole, dovevo fare tutto in fretta se non volevo rimanere per strada, cosa non gradevole se si considera il gelo di Vienna. Alla fine sono riuscita ad accordarmi con coloro che erano preparate alla scansione dei testi, per poter fruire di una stanzetta nell'università dove rimanere e trascorrere queste ore di buco a studiare. Con il tempo mi sono organizzata, da principio è stata dura, ho trascorso anche lunghe ore nel parco al freddo, con Daphne, tra una lezione e l'altra, perché non sapevo proprio dove andare. Poi col tempo, conoscendo anche altre persone, è stato tutto più vivibile. Com'è stata la tua vita con Daphne a Vienna? Buona. Vienna è organizzata bene come città. Non vi sono grossi problemi per la mobilità. Mi spostavo tranquillamente da sola. Vi sono molti semafori sonori. Le fermate della metropolitana e dei tram sono tutte annunciate. Quindi potevo tranquillamente mettermi d'accordo con una persona e scendere ad una determinata fermata, senza temere di sbagliare o non riuscirvi. Per me era sufficiente conoscere quale mezzo prendere e il nome delle fermate alle quali scendere per raggiungere una parte della città autonomamente. Tramite l'associazione austriaca dei ciechi ho praticato anche dello sport. Ho giocato a Torbal. Mi sono allenata con la squadra di Vienna. L'essere di fronte alla facoltà di veterinaria è stata una vera fortuna, giacché vi era intanto un'area dove era possibile portare Daphne a giocare con altri cani e, trattandosi di una zona recintata, ero tranquilla. I primi tempi ho avuto qualche problema. Una volta il cane ha ingerito del veleno per topi ed è stato molto male. Ho vissuto dei momenti di panico totale. Ho dovuto ricoverare Daphne per 4 giorni nella clinica di veterinaria. Sotto questo aspetto è stata una fortuna risiedere proprio in quello studentato. Tutti i ragazzi che erano lì, infatti, amavano gli animali e nel momento del bisogno ho dovuto solo attraversare una strada. Come hai vissuto senza l'ausilio di Daphne? Per spostarmi io utilizzo anche il bastone bianco, così per recarmi all'università, per muovermi, ho fatto ricorso a questo ausilio. Vi sono particolari servizi che la città austriaca offre a chi non vede? Posso parlare di singole cose, già che non era alla ricerca di specifici servizi, e forse non ci ho fatto neanche tanto caso. Ho avuto l'opportunità di visitare dei musei insieme a persone che sono venute a trovarmi, ma non ho verificato se vi fossero particolari supporti o del materiale messo a punto per noi. Vi erano le solite guide anche in voce, pensate per tutti i turisti, non per chi non vede. Ho visto alcune riproduzioni in scala, come quello del Duomo di Santo Stefano, il duomo principale di Vienna. Non mi vengono in mente altri dettagli. Avendo le tue dispense scannerizzate, forse non hai avuto grosse difficoltà nel seguire i tuoi corsi. Il tutto era sempre a discrezione del professore, ve ne erano di più e meno disponibili. Per studiare non ho incontrato grosse difficoltà. Da principio ho avuto problemi con una professoressa che non voleva farmi seguire il corso poiché vi erano delle ore di laboratorio e lei sosteneva che, essendo necessario utilizzare il computer e non essendovi una postazione adattata per i non vedenti, io non ero nella condizione di lavorare. Di fatto si trattava di esercizi di ascolto, per i quali bastava solo un click. Mi sono dovuta imporre, mi sono presentata lì con Daphne, obbligandola a fornirmi una postazione. Alla fine, con l'aiuto dei compagni ed un poco anche della stessa insegnante, ho risolto il problema. La professoressa si era impuntata. Talora occorre anche la nostra determinazione. Non ci si può bloccare ogni volta che ci viene detto no. 6 mesi possono essere pochi, ma risultare anche molto lunghi a seconda di come lì si trascorre. Che traccia ha lasciato in te questa esperienza? Sono davvero soddisfatta, contentissima di aver scelto di partire. Credo che questa possa essere considerata una grande ricompensa a livello personale. È importante sapere di avercela fatta 6 mesi da sola all'estero. È stato per me come ricevere un premio. Sono tornata a casa sapendo di aver dato i miei esami all'estero, di essermela cavata da sola, anche nelle cose più semplici, nel fare la spesa. Io vivo ancora a casa e stare completamente sola e pensare autonomamente, risolvere ogni cosa, dal rifarsi la stanza all'espletare pratiche, pagare l'affitto, recarsi alla posta, pensare al cane, a se stessi, agli studi, è stata per me una grande conquista, motivo di grande soddisfazione. La città così bella, inoltre, mi è rimasta davvero nel cuore, così anche la gente, carina, speciale. Le persone mi sono state accanto senza forme di pietismo, ma per la pura voglia di farlo. Per me è stato importante venire trattata come qualsiasi altro studente dell'Erasmus e non come una persona che deve essere aiutata perché è affetta da una disabilità. Che differenza hai trovato, se vi sono, tra il rapporto che i cittadini viennesi instaurano con le persone disabili e quello, ad esempio, a Roma gli abitanti hanno con noi? I cittadini austriaci sono diversi da noi. A prescindere dalla peculiarità di Roma, che è una metropoli troppo grande, non paragonabile a mio parere a nessun'altra realtà o città, giacché io ritengo vada presa come un caso a parte. In Austria le persone sono veramente differenti, più discrete, disponibilissime ad aiutarti, a patto che tu lo chieda. Non sarà mai l'altro a venire da te. Mi è capitato davvero di rado che mi fosse offerto aiuto senza una richiesta da parte mia. Tuttavia gli austriaci sono attenti. La loro risposta è sempre stata pronta, mentre da noi spesso le persone non comprendono neanche il perché gli si stia chiedendo una mano. Qui sembra tutto molto più grande, maggiormente dispersivo. Sarà perché le persone sono prese dal caos o dai propri pensieri. In Italia debbo prima spiegare perché ho bisogno e poi forse ti aiutano. A Vienna ho incontrato maggiore reattività, consapevolezza. Ciò che non condivido è che il cieco e o l'ipovedente è obbligato ad andare in giro con un simbolo che attesta la propria cecità, una fascia, una spilletta con un logo specifico. Il simbolo deve essere sempre ben visibile, giacché qualunque incidente o simili si verifichi per strada, se non si indossa alcun segno di riconoscimento, la colpa ricade non tanto sul normodotato quanto sul non vedente. Io non sono abituata a ciò, non amo questi simboli. Ho un cane guida e trovo che già Daphne sia evidente di per sé, così mi sono rifiutata di portare l'altro. Probabilmente però anche questi simboli aiutano i normodotati a notare un non vedente, dunque a porre una maggiore attenzione. Quale percorso scolastico hai alle tue spalle? Ho sempre studiato in scuole comuni e statali, anche perché sino all'età di 16 anni il mio residuo visivo mi ha consentito di leggere e scrivere autonomamente. Così non mi sono mai preoccupata di frequentare istituti speciali. Sono comunque sempre stata supportata da insegnanti di sostegno. Ho appreso il Braille a partire dalle elementari, giacché sapevo che un giorno questo sistema mi sarebbe servito, ed infatti così è stato. Ho conseguito il diploma di perito aziendale, corrispondente in lingue estere, sempre coadiuvata da un insegnante di sostegno. Alle superiori ho altresì potuto servirmi dei cosiddetti ripetitori dell'Istituto Sant'Alessio, che mi hanno aiutata con i test di lingue, tra le altre cose. Come hai organizzato i tuoi studi all'università? Non mi sono trovata bene con l'ufficio accoglienza disabili della terza università di Roma. Appena iscritta, mi sono rivolta a loro per un aiuto, per un orientamento. Non li ho trovati, troppo tempo per ottenere testi registrati, mentre il costo dei test in lingue veniva valutato eccessivo e conseguentemente mi è stata negata la trascrizione. I test in lingua necessitano di trascrizione in Braille. È indispensabile conoscere l'esatta grafia delle parole. Ho bisogno di poter avere sotto le mani il libro. Così, armatami di pazienza, ho iniziato per mio conto a scannerizzarmi i libri. In caso di problemi, rappresentati da schemi, tabelle o altro, mi sono sempre fatta aiutare da chi mi è vicino. Da quel momento sono andata avanti da sola, non mi sono più rivolta al servizio accoglienza disabili. Il primo anno mi era stato messo a disposizione un obiettore di coscienza per accompagnarmi a lezione, comunque l'assistenza offerta non mi è piaciuta, ho notato molto disinteresse. La tua vita in questo momento è piuttosto complessa. Studi, lavori e vivi un rapporto affettivo per te molto importante. Vi è qualcosa che ancora ti manca? Cosa vorresti consigliare a quei giovani che ancora debbono organizzarsi una propria esistenza e magari nutrono dei timori o danno dei dubbi? Al momento non credo mi manchi qualcosa. Semmai forse nella mia vita vi sono cose di troppo. Devo mettere un po' d'ordine. Non posso parlare di qualcosa che manca. Ciò che consiglio è seguire quanto si sente dentro. Se si desidera raggiungere un determinato obiettivo o un certo risultato, è bene impegnarsi interamente per raggiungerlo, già che solo così sarà possibile ottenerlo. Il modo si trova. Io sono per le soddisfazioni personali. Il tuo prossimo obiettivo? Intanto la laurea, poi si vedrà.